Siete golosi di bellezza? Allora siete nel posto giusto. Sta per cominciare Golosi d'Arte. Simona è già pronta ai nostri microfoni per portarvi nel mondo infinito dell'arte. Quale sarà l'ospite di oggi? Arte senza limiti solo qui su Radio 403 dalla voce di chi la vive da dentro.
The book of love is long and boring. No one can lift a damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you read to me, and you can read me anything. The book of love has music in it. In fact, that's where music.
Benvenuti alla prima puntata di quest'anno di Golosi d'Arte. Anche nel 2021 vi terremo compagnia tutti i venerdì alle 11.05 qui su Radio 403. Sapete che potete ascoltarci sempre via web ovunque voi siate. Iniziamo subito la puntata di quest'oggi, che sarà molto densa perché abbiamo un ospite alla quale io tengo particolarmente, e ve la presento subito senza indugi. Abbiamo qui con noi la dottoressa Maria Laura Pastorino. Ciao Maria Laura.
Ciao Simo, piacere di vederti, di sentirti, piacere di poter condividere con te e con i tuoi ospiti questo momento di condivisione di esperienze, di idee, no? Sono veramente onorata anche di essere nella prima puntata, caspita, si inizia col piede destro, bello, bello, mi piace. Eh sì, davvero, i numeri hanno una valenza nella nostra vita, no? Tutti i numeri hanno una valenza, poi bisogna interpretarla. Mi piace molto. Io quando ci siamo sentiti tu mi hai detto di parlare, che ti piacerebbe parlare di me, va bene. Diciamo che io sono poco interessante, semmai quello che posso o il come posso aiutare gli altri attraverso la mia persona, attraverso la mia professionalità, potrebbe essere un pochino più interessante per tutti quanti, no? Io volevo però comunque dire una cosa alla quale ci tengo. Noi ci siamo conosciuti, noi due, no? Non da tanto tempo, da circa un anno. Però pensavo a questa cosa, no? Il tempo ha due parole che lo definiscono in un modo molto diverso. Sono due parole che derivano dal greco. Io ho fatto il liceo classico, mi è rimasta molto questa cosa di analizzare l'origine delle parole, no? Perché hanno poi un significato. Il tempo viene definito con due parole che sono cronos e kairos. Cronos è il tempo che noi possiamo cronometrare, conteggiare, sono le ore, gli anni, i mesi, i minuti, è quello che tu ci metti per fare una camminata, una passeggiata, un compito, quello che tu puoi veramente conteggiare, è un inizio e una fine. Invece Kairos è il tempo non tempo, il tempo non temporale, quel periodo di tempo, possiamo dire, che passiamo a fare quello che amiamo, quello che ci dà gioia, quello che ci riempie lo spirito. Quel tempo, dico non temporale, perché è quel tempo che tu non ti rendi conto che passa, come quando fai una cosa che ti fa molto piacere. E io direi che la nostra conoscenza la possiamo inquadrare in questo Kairos. Perché se vai a guardare dal punto di vista temporale, un anno, uno dice, vabbè, un anno non è nulla, anche perché non ci siamo più viste dopo un anno, per l'altro non ci siamo. Però il fatto di aver condiviso dell'altro tempo, degli altri momenti della nostra vita attraverso questa parola Kairos, ci ha fatto conoscere sotto altri aspetti. A me è piaciuto molto, mi piace molto come sei come persona, mi piace molto quello che fai. Per cui ci tenevo a dire questo perché è una spiegazione del perché mi trovo anche bene a essere qui con te oggi, no?
Mi fa molto piacere, poi... Maria Laura, molto piacere. Tra l'altro sono onoratissima di essere nel tuo Kairos, come tu nel mio, insomma. Mi è piaciuto molto questo inizio, veramente, come dici tu, col piede giusto di anno, perché anche proprio già parliamo di anno, già parliamo di tempo e hai già introdotto il tema di un tempo diverso. Stiamo già parlando di ispirazioni, mi viene da dire, no? Di stimoli che si possono dare alle persone che ci stanno ascoltando, che ci ascolteranno poi sul sito, nel caso anche in differita. E questo mi piace moltissimo. Hai detto una cosa che dicevi, no, io non sono tanto interessante, è più interessante quello che posso mettere a disposizione. Sì, io però da quel che ti ho potuto conoscere posso dire che per aspetto una mia lancia personale tu ti trovo una persona molto interessante in generale, proprio anche per come tipo, non solo per quello che sai, ma proprio per quello che sei, che per me è veramente, mi è piaciuto subito, insomma. Mi ha dato
grazie, tanto. Ecco. Grazie mille. Quello che tutti noi siamo è un po' il frutto delle nostre esperienze, no? Quello che la memoria del cammino che hai fatto inizia a segnare nel tuo cuore, nella tua mente, e che poi in un modo o nell'altro ti arriva il momento di tornare indietro alle persone, no? Quello che hai ricevuto lo dai. Io a volte dico sempre, qualcuno, faccio qualcosa per qualcuno perché comunque in un momento della vita qualcuno ha fatto qualcosa per me, magari non ce ne ricordiamo neanche, ma comunque è stato fatto, quindi poi vale la pena il riscontro, no? Il tornare indietro e quello che, il concetto è quello del Kairos che ti dicevo prima, anche per quello te l'ho detto, perché si addice molto al programma, si addice molto al titolo del tuo programma, e quindi non è il tempo temporale che trascorriamo a parlare di un argomento, ma è il flow, è quello che dal punto di vista delle emozioni che c'entrano con l'arte, questo argomento ti trasporta, ti dà, ti può dare. Io in questo senso, vabbè, ti faccio un breve riassunto, forse te che non lo sai neanche, perché non formava parte del Kairos, però io mi sono laureata in Argentina, sono nata in Argentina, sono figlia di italiani, sono nata là. Mi sono laureata in scienze biochimiche, cioè sono laureata in biochimica e bromatologia in Argentina, una laurea magistrale. Poi vabbè, le cose della vita, se abbiamo deciso con mio marito di venire in Italia, e qui, arrivata qui, ho intrapreso un'altra laurea che è quella in scienze biologiche alla Statale di Milano, vabbè, niente di particolare, strada facendo. Ho avuto la laurea in scienze chimiche in Spagna.
Scusa, mi faceva ridere lo strada facendo. Cioè, strada facendo, ho incontrato una laurea. Sì.
Ma però, perché vedi che tutto, perché tutto ha un perché, perché il perché sono qua oggi, perché tutto parte da un presupposto molto banale. Io sono celiaca e quindi ai tempi, adesso ne ho 56 anni, quindi ai tempi non c'erano tanti alimenti, non c'era la consapevolezza, la conoscenza più che la consapevolezza, la conoscenza di tutto quello che vuol dire essere celiaco che oggi sappiamo, e quindi ho sempre cercato di capire come fare ad alimentarmi bene e per stare bene, e da lì è partita tutta il mio cambio di direzione, perché ho sempre lavorato come laboratorista in un laboratorio di biochimica, ancora oggi faccio una parte della biochimica che è la citologia, che me la tengo stretta perché credo che non bisogna mai rinunciare alle radici, quindi quella è stata la prima cosa che ho iniziato a fare e continuo 2 giorni alla settimana a farla, è quel piede a terra che mi permette vedere le cose da più punti di vista, no? E quindi ho iniziato a cercare altro, e lì ho scoperto che facendo la specialità nella nutrizione, in nutrizione, nell'ambito della nutrizione, potevo trovare le risposte a tutte le domande che avevano a che fare con l'alimentazione, guardandola dal punto di vista benessere. Per cui, vabbè, la scelta è stata quella di fare la scuola di nutrizione, e lì si è aperto un mondo dopo, perché ho capito che la nutrizione da sola non basta. Come tante delle cose che ci accadono nella vita, non possiamo circoscriverla a soltanto un approccio, un modo di entrare E quindi la nutrizione da sola non mi risolveva tutti i problemi, perché bisognava guardare il tutto da un punto di vista un pochino più olistico. E mi sono dedicata all'apnei. L'apnei è la psico-neuro-endocrino-immunologia, quindi un approccio a 360 gradi alla persona innanzitutto, e dopo le dinamiche che in questa persona si instaurano, che sia una celiachia o che sia una autoimmunità, una fibromialgia, è indifferente. La persona è una, e quindi bisogna studiarla un po' da più punti di vista. E guardate che la parola apnei, sempre dal greco, quel greco lì, significa anima o sofio, perché in realtà veramente tutto nasce dalla nostra anima, da quello che è lo spirito di vita che abbiamo dentro, da lì poi parte il tutto. E l'apnei si occupa giustamente di un argomento che tu conosci bene, perché apparteniamo un po' alla scuola di Ongaro, e lui sostiene sempre i quattro fondamenti del benessere, no? E io lo guardo sempre come un tavolo che ha quattro gambe. Se questo tavolo non ha le quattro gambe alla stessa altezza, con la stessa robustezza, questo tavolo barcola un po', no? E queste quattro gambe sono l'alimentazione, la integrazione, quando serve bisogna integrare quello che con gli alimenti purtroppo oggi non riusciamo a colmare come fa bisogno di nutrienti, l'attività fisica fondamentale, e poi tutto quello che appartiene alla parte più, il flow lo chiamo io, no? Però è tutta la parte del rapporto con gli altri, il rapporto con noi stessi dal punto di vista più spirituale, e fare le cose che ci piacciono, il trascorrere del nostro tempo libero, e poi anche il sonno, il recupero e tutte le tecniche che ci aiutano a recuperare. Quindi tu puoi per un breve periodo di tempo concentrarti molto su un ambito, su un aspetto, però alla fine, a lungo andare, se non ti concentri, non potenzi un po' tutti e quattro, qualcosa ti manca sempre.
Se questo tavolo poi quindi, se va a finire che barcolla, non sta su, non riesce a appoggiare niente sopra, insomma, è importante.
Esatto, sì. Per cui lì, dopo questo, ho capito che mi stava mancando un'altra cosa, ovviamente, no? E mi sono dedicata all'attività fisica. Siccome le cose vanno fatte alla grande o no, io sono un capricorno, quindi testardo a più non posso, ho fatto l'accademia di fitness, mi sono certificata personal trainer e mi sono dedicata più che altro al fitness femminile. Mi interessava particolarmente capire e aiutare a capire ad altre donne che in realtà noi possiamo allenarci quanto un uomo, cambiando un po' certe variabili, però possiamo allenarci tanto, per cui questa cosa a me piace molto, è una delle cose che veramente mi ha fatto cambiare più volte punti di vista e più credenze in quest'ultimo anno, perché non pensavo di poter raggiungere tanti obiettivi a 50 e passa di anni, e invece i cambiamenti più veloci li ho fatti attraverso l'attività fisica, guarda te, e quindi è diventata una sorta di arma letale veramente, perché con l'allenamento, attraverso l'allenamento con l'attività fisica, sono riuscita anche ad allenare la mia mente a superare gli ostacoli. E il fatto di essere abituata a superare l'ostacolo del peso, delle ripetizioni, delle serie, dell'esercizio che non mi piaceva, ma che me lo sono messa in testa, e siccome ero in un'accademia, dovevo dare dei risultati, dovevo farlo, mi sono allenata e ho allenato la mia mente a superare un pochino queste cose, per cui cercare sempre la soluzione, mai guardare il problema, non mi interessa qual è il problema, vado dritta alla soluzione. E questa cosa l'ho allenata talmente tanto che alla fine è diventato un mantra, è un modus operandi, diciamo. Dopo è arrivato il coaching, e lì, vabbè, questa è non so, la gioia per il nostro spirito, no? Il coaching è fantastico, perché veramente è un po', vabbè, carico qualcuno dietro, me lo porto avanti con me, un po' l'ho vissuto sempre così, ti aiuto a uscirne di una situazione nella quale non vedi, magari l'altra persona non vede proprio la luce, ma siccome io sono fuori di questa tempesta nella quale la persona si trova, io riesco a vedere la luce, no? Lo faccio, mi piace molto l'immagine di una persona che è in mare, in un mare in burrasca, un mare in mezzo alla tempesta e non sa da che parte deve andare. E io sono in alto con l'elicottero e riesco a vedere tutto, perché non è la mia tempesta, non è il mio mare. E quindi riesco a vedere da che parte deve andare, dove si trova il salvagente, e indico la direzione. Ovvio che è la persona che deve poi nuotare e andare di là, però l'aiuto a andare di là.
Quindi, è bella secondo me questa cosa del fatto che il coaching è anche libero, cioè è una grande libertà secondo me, perché noi diamo un'indicazione, noi ti possiamo dire, come dici tu, guarda che là puoi trovare un salvagente se vai in quella zona, però la persona che deve trovare la sua motivazione per arrivarci e deve arrivare a... E poi quando ci arriva dice, oh, guarda, era proprio dove avevi detto tu. Però intanto si sposta dal mare burrasca proprio.
Sì, credo che noi abbiamo bisogno sempre del coaching, perché ognuno di noi si trova sempre in diversi momenti della giornata nella sua tempesta, no? E nella quale veramente non riesci a vedere da che parte devi andare, perché sono talmente tante le cose, talmente tante le onde che ti travolgono che hai bisogno di qualcuno che guardi da fuori. Importa sì che questa persona sia preparata sicuramente, però a volte ti può aiutare di più veramente il vicino di casa a vedere qual è l'uscita giusta, che no una serie di studi che hai fatto o quanto ne sai in teoria da un argomento, no? Il coaching penso che sia quello, certo, una persona preparata troverà prima, più velocemente, la migliore strada, no? Però il coaching lo può fare il tuo compagno di viaggio, ed è uno stimolo anche per noi stessi. E questa cosa la faccio tanto con i miei pazienti di nutrizione, perché nel frattempo ovviamente sono una nutrizionista che lavora con i pazienti che hanno bisogno di magari una dieta o bisogno di un percorso alimentare, perché lo faccio anche con tutti i pazienti che seguo in palestra, nell'allenamento. Ci serve tanto di coaching, perché il primo istinto è sempre quello di alla prima difficoltà tirarsi indietro e mollare un pochino, perché è ovvio che il nostro cervello istintivo, quello più antico, quello più diciamo il cervello più il rettile, quello più ancestrale, ha un compito che è quello di salvarci di qualsiasi pericolo, per cui se io ti metto a fare un sollevamento pesi è un pericolo, quindi il mio cervello si opporrà sicuramente ad aumentare il peso, e lì è il lavoro magari del coaching di dire no, ok, andiamo piano, ti alleno, ti abituo a che questo cervello non si opponga, quando diventerà una sorta di abitudine, di routine, di lavoro, il tuo cervello avrà capito che è una cosa che non crea una situazione di pericolo per te, e quindi vai e lo fai. E questo è un po', sono i segnali, no? Che in questo senso è un segnale attraverso il corpo. L'allenamento con l'attività fisica mi piace tanto, perché guarda, è un modo talmente semplice di cambiare queste credenze o di cambiare questi limiti, questi muri che ci creiamo attraverso l'attività fisica. È un segnale che il corpo manda al cervello. E qui ci possiamo agganciare tanto all'apnea, no? L'apnea, che è questo rapporto bidirezionale che c'è fra il nostro cervello e il nostro corpo. Però qui bisogna capire una cosa molto importante, che il cervello è sempre il padrone, il proprietario del gioco, sai? Quando dicono non gioca più nessuno. Se il nostro cervello è delimitato, ognuna con un compito diverso, ha deciso un percorso, non è facile, bisogna trovare il modo di hackerare, queste decisioni o questi input che il cervello manda al corpo quando non sono potenziativi, no? Perché bisogna sempre analizzare tutti i cambiamenti che abbiamo nel corpo per questo, diciamo, questa dittatura del cervello. Sai che facendo riferimento anche ad altri argomenti che mi vengono così un po' come dei flash, no? Quando un collegamento fra corpo e cervello, no? Quando si dice che ho il magone, no? Ho il magone, che uno lo analizza dal punto di vista emotivo ed è quella tristezza, quella pesantezza affettiva. In realtà magone deriva da una parola tedesca che è mages, o magos, mages, una cosa del genere, non so come si pronuncia in tedesco, però che significa stomaco. E se lo guardi, veramente il magone è la chiusura di tutta la via digerente. E quindi ti rendi conto che c'è veramente un rapporto fra il corpo e il cervello, fra le emozioni e i cambiamenti che le emozioni generano nel nostro corpo. A me piace studiare questo, giustamente i segnali che il corpo dà, che effetto hanno sul cervello, e poi il cervello che padronanza ha sulle risposte che il corpo dà.
Posso farti una domanda, scusa, su come hai iniziato proprio? Tu mi hai detto, io ero celiaca, quindi io volevo trovare un modo, una soluzione, conoscere di più. E l'apnei, come sei arrivata all'apnei?
Come sono arrivata all'apnei? Perché, vabbè, quando ho finito l'università, qui in Italia, ho iniziato a studiare nutrizione. E siccome nella vita tutto è per caso, ma nulla è per caso, cioè le cose ti accadono per caso, ma è tutto già predestinato ad accadere, secondo me, ho conosciuto un professore che si occupava di questa cosa, che ha saputo, perché anche lì è importante, no? Lui ha saputo trasmettere a noi questa curiosità, questo interesse per l'apnea. E lì ho detto, caspita, a me piace quello, perché capivo che non era soltanto una questione di cambiamenti del corpo, cioè i cambiamenti nel nostro corpo vengono dopo, è come un trenino, no? E i cambiamenti a livello di corpo, che siano un aumento di peso, perdita di massa magra, sviluppare una autoimmunità, che può essere, insisto, una celiachia, come una fibromialgia, come una dermatite, è sempre una risposta, è un quadro infiammatorio in risposta a un qualcosa che il nostro cervello sta domandando. E quindi la strada per me è quella, studiare, ok, questo è il trenino, ma il corpo è l'ultimo vagone, io devo vedere, se voglio modificare la velocità del vagone, devo andare a vedere la locomotiva, devo vedere la macchina, la testa, che cosa succede là, perché non riuscirò mai a governare quello che succede a valle se non vado prima a monte a modificare il segnale che manda. E questo è l'apnea in definitiva, no? Il collegamento fra tutti questi diversi sistemi che sono interconnessi nella nostra vita, perché non posso dire nella nostra vita di tutti i giorni. Quindi lo studio analitico è importante, io misuro, io non ci credo se non vedo i numeri, nel senso che devo anche poter analizzare i numeri, mi avvalgo di strumenti che mi permettono ovviamente fare un'analisi scientifica molto approfondito del paziente, delle dinamiche che si instaurano, studio le risposte che derivano dal sistema nervoso autonomo, come dalla composizione corporea, come dall'asse dello stress, perché non si va a tentativi o a intuito o a quello che penso io che questa persona va a. No, cioè io sono sempre una biologa, quindi ho bisogno di dati scientifici, non mi piace andare alla cieca. Mi avvalgo di questi dati, che però non sono altro che un numero che do a uno stimolo che il cervello ha mandato prima. Per cui è molto semplice poi fare la strada inversa, ok? Se questa è la risposta, andiamo a vedere qual è stato lo stimolo. Dal punto di vista, diciamo, del lavoro nella nutrizione, è così che si fa. E dopo, va bene, in base a quello si cerca di capire sempre qual è la strada più facile per il paziente, no? Qual è l'ambito nel quale posso trovare più, posso provare a negoziare di più. Cioè, su certe persone sicuramente con l'alimentazione possiamo giocare tanto, su certe persone no, perché l'alimentazione è già uno stress e quindi devo lasciar perdere, non è quello. E magari la mando a fare un corso corso di teatro con Simone, perché ha bisogno questa persona di alleviare tutte le sue pene, la pesantezza che ha nello spirito, nell'anima, e dopo arriverà la nutrizione. A volte con tutte le persone devono fare attività fisica e non mi interessa quello che mangiano, perché tanto mangeranno male comunque o bene comunque, è indifferente, però devono mettersi in moto, il corpo ha bisogno di disperdere energia con l'attività fisica e quindi le mando a fare attività fisica o vado molto pesante con l'allenamento. E questo è il bello, che ogni paziente è diverso, no? Ogni paziente è una sfida.
Infatti è bellissima questa cosa. Ti volevo chiedere, visto che siamo qui appunto a Golosi d'Arte e che... uno magari si potrebbe chiedere, ma tu hai già chiarito all'inizio questo discorso dell'arte, che perché io ho chiamato la dottoressa Maria Laura Pastorino qua, l'ho chiamata perché per me comunque arte è tutto quello che porta l'uomo ad andare oltre, a non fermarsi, a qualcosa che va dove normalmente non vedrebbe, che è una cosa che tu hai detto molto bene prima col discorso anche dell'elicottero. Ti volevo chiedere a questo punto, visto che appunto siamo in una radio, come sempre faccio, di una canzone, che canzone vorresti che io mettessi su ora?
Ok, tu mi avevi chiesto questa cosa, io sì? All'inizio ho detto sì, una canzone, e ho pensato quali sono gli artisti che mi piacciono, però dopo ho detto no, non interessa a nessuno che artista piace a me. Probabilmente, forse, è più utile, sempre ovviamente una canzone che piace a me, però che abbia un testo, che abbia qualcosa da dire, più che un artista, no? E quindi ho pensato parecchio, all'inizio ho pensato, ho pensato a un artista, e dopo invece mi è venuta da sola a un certo punto la canzone, lei che ha trovato me. Ed è una canzone che, è in spagnolo, perché l'artista è un'artista argentina che è morta adesso, è molto, molto, molto ascoltata in Argentina. Però ha fatto una canzone che è molto conosciuta, che si chiama Grazie alla vita, che purtroppo sempre con le traduzioni perdiamo un po' a certe cose, no? Perché alcune parole non si possono tradurre avendo lo stesso significato.
È vero.
Però è una canzone che secondo me si addice molto al periodo che stiamo passando. Perché, tornando un po' prima, no? Non fermarci al problema, ma andare subito alla soluzione, o andare subito oltre il problema, oltre l'ostacolo. Questa canzone è una canzone che ringrazia la vita, a pesare di tutto, oltretutto, è la vita in sé, le cose che ti capitano nel frattempo, sono percorsi, ostacoli, sono magari piccoli sassolini che ti trovi facendo il tuo cammino, piccoli, grandi, per qualcuno è stato molto grande, è vero, però la vita va avanti e bisogna sempre ringraziare. C'è una canzone anche di Jovanotti, adesso non me la ricordo bene, che dice: come posso fare a non onorare la vita, no? Come posso fare come non onorare la vita, perché come non onorare la vita, tutto sommato, tutto quello che ci capita, no? E quindi questa canzone di Mercedes Sosa mi piace molto.
Allora la ascoltiamo, Grazie alla vita di Mercedes Sosa.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Gracias a la vida.
Grazie alla vita che mi ha dato tanto. Mi ha dato due occhi che quando li apro distingo perfettamente il bianco dal nero, e nel cielo sopra il suo sfondo stellato, e nella moltitudine l'uomo che amo. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato l'orecchio che in tutta la sua larghezza, notte e giorno, registra grilli e canarini, martelli, turbini, abbai, acquazzoni, e la voce tenera del mio molto amato. Grazie alla vita che mi ha dato tanto e mi ha dato il suono e l'alfabeto, con essi le parole che penso e dichiaro, madre, amico, fratello, e luce che illumina il cammino dell'anima da cui proviene il mio amore. Ho voluto leggere la traduzione, non sarà perfetta, non sarà precisa. Abbiamo cercato un po' di avere una traduzione il migliore possibile per rendere il più possibile la bellezza di queste parole, insomma.
Sì, perché poi racconta un po' il tutto, no? Il lungo e il largo, cioè le cose più banali come un canarino che canta piuttosto che un acquazzone che ti cade sopra, come l'amore dell'amato, come il percorso di vita trascorsa camminando, no? Che tu cammini e fai, vedi tante cose e fai tante esperienze. E quindi grazie alla vita sicuramente,
Poi
sempre
mi è
con
piaciuto
me.
molto anche il fatto dei martelli, no? Nel senso che uno pensa al martello, a un suono anche fastidioso che potrebbe essere, e invece grazie anche a quello, perché poi col martello magari si costruisce, serve, ha comunque una sua utilità. Quindi anche guardare le cose da un occhio lievemente diverso, spostare la prospettiva. Anche il discorso di riuscire a ringraziare tutto è spostare la
E
prospettiva.
poi anche una cosa molto importante, è molto sottile questa cosa, no? Almeno la vedo io, poi ognuno può interpretare le cose sempre in modo diverso per fortuna, no? Però
Esatto.
una parte dove parla, nella moltitudine ho trovato l'uomo che amo, il cielo, tutto il cielo però che ha queste stelle, no? Quindi il particolare nel totale, il bianco e il nero, nulla è definitivo, tu puoi comunque trovare sempre l'immagine di trovare il tuo amore, che può essere il tuo progetto di vita in una infinità di cose, un amore tra un'infinità di persone o un progetto di vita in tutta una giornata tua è importante. Secondo me è veramente trovare la tua strada, no? E che non c'è nulla che ti faccia da limite, se tu
Esatto.
la vedi, la trovi, la segui. Beh, c'è un'altra canzone di Laura Pausini, molto bella, che dice è incredibile quello che una donna innamorata può fare, no? E io dico sempre, e lì, va bene, ti puoi innamorare di un uomo, ma ti puoi innamorare anche di un progetto di vita. Ti puoi innamorare da un tuo obiettivo, come portandolo al mio ambito, una dieta. Perché no, innamorarsi di un tuo percorso di dieta? Sembrerà una cosa stupida, ma se non ami quello che stai facendo, questa dieta durerà ben poco. Per cui la prima cosa che tu devi fare è amare un progetto che hai messo davanti a te, che sia una dieta, che sia un allenamento programmato di un anno nel quale tu vuoi raggiungere, non so, il sollevamento dei glutei per dire. Importa, può essere banale o meno, ma è un tuo progetto, tu quello che ami è il tuo progetto. Poi il come lo porti avanti sono gli strumenti con i quali tu metti a fondo, metti a posto appunto questo tuo progetto, no? Quindi quella è la cosa più importante.
Certo che amandolo è ovvio che ti dà proprio la sensazione, la voglia, la motivazione continua che non si ferma, non perdi la motivazione per farlo se ami.
E lì, allora, lì entriamo in un discorso che ha a che fare con l'apnea, no? Perché? Perché lì entri a hackerare giustamente il tuo cervello. Se lo analizziamo dal punto di vista veramente biochimico, questa cosa è molto carina, molto interessante e molto utile. Noi, tutte quelle cose che noi facciamo ci riportano dal punto di vista neuronale a due situazioni, una situazione di piacere o di dolore. Quindi tutte le cose che noi, le attività che facciamo, le abbiniamo a uno stato di dolore e uno stato di piacere, e questo ci farà, diciamo, non essere condiscendente con quello che ci provoca dolore e invece agevolare molto di più le cose che ci provocano piacere. Per cui, se io dal punto di vista emotivo metto delle emozioni positive in un progetto che per me è molto difficile, che sarà duro, che magari costerà anche sotto un certo aspetto dolore, rinunce, se però lo guardo con una chiave di lettura di un'emozione positiva, probabilmente il mio cervello rettile, quello che deve salvarci nella situazione di stress acuto, non si metterà di mezzo, ecco, non si farà sentire, e farò quello che devo fare utilizzando tutta la parte della corteccia frontale che è molto più evoluta, consapevole, cioè devo fare questo, lo faccio, punto e basta. Devo sollevare 50 kg perché ieri non l'ho fatto, oggi devo sollevare 50 kg, ok. Lo abbino a una situazione piacevole che può essere, ok, dopo questo sollevamento io avrò vinto una mia sfida personale, o dopo questo sollevamento prenderò una mega colazione piena di carboidrati, cioè potrebbe essere banalmente, ma guarda che potrebbe essere
No.
banalmente uno stimolo, e quindi il mio cervello emotivo, che è quello che agisce veramente con dei circuiti molto veloci, non interviene, mi permette fare quello che devo fare. E lo stesso in confronto a una dieta, cioè se io inizio una dieta e sono già abilita perché devo fare più rinunce che altro, Ma sicuramente questa cosa qui non andrà avanti, durerà una settimana, due, perché sto abbinando il fatto del cambiamento dell'alimentazione a una situazione di dolore. E quindi ovviamente il mio cervello mi salverà dal dolore, però giocare con le emozioni o in un qualche modo si può fare, anche lì bisogna allenarsi ad essere felici, la felicità è un allenamento, è un'abitudine, bisogna anche insistere, insistere, non mollare, insistere perché alla fine ce la facciamo, però ad operare delle strategie, queste strategie sono interessanti, semmai perdere un pochino più di tempo nello studiare queste strategie da adoperare che non magari partire subito con il piede, con tutta la carica e poi fermarsi a metà strada. A volte bisogna cogitare il piano strategico giusto per avere un risultato efficiente, no?
Anche per questo appunto servono
Quindi.
anche i coach, perché magari ti aiutano a indirizzare nel modo giusto, cioè come tu, te, Maria Laura, che possono indirizzare la persona nel modo giusto per non sprecare l'energia esplosiva dell'inizio e finirla dopo 3 secondi, ma cercare di mantenere un certo stato verso l'obiettivo, insomma.
Sì, perché veramente tante volte capita, mi è capitato di molte persone che vengono da me perché hanno bisogno di una dieta, ma sono talmente stressate per la dieta stessa che dovranno fare che hanno un livello di cortisolo talmente alto che se io queste persone le metto a una dieta, le sottopongo a un regime, vai ad analizzare anche tutte le concezioni della parola regime, vuol dire essere limitata, no? Se già il cortisolo è alto, sono stressata e io mi mettono dei limiti, dei paletti, non posso rilassarmi, non posso allargarmi un po', sicuramente questa cosa mi fa crollare, semmai, in una situazione di maggiore stress, di maggiore rinuncia e dolore. Quindi, per quello che ti dicevo, a volte con tanti pazienti veramente le mando a fare dei corsi di cartonaggio, di teatro, di decoupage, perché hanno bisogno prima di abbassare il cortisolo, di stare un pochino più rilassate, più tranquille, per poter dopo abbracciare un percorso difficile. Una dieta non è mai una cosa semplice da fare, perché comunque sia è un cambiamento. Cioè, se una persona viene da me è perché è arrivata a un punto nel quale non posso continuare a fare quello che ha fatto prima, altrimenti non sarebbe venuta. Quindi quello che io devo fare è sempre un cambiamento. E noi, nella nostra omeostasi, che vuol dire continuare più o meno nella stessa modalità sempre, ci opponiamo al cambiamento, istintivamente, irrazionalmente, inconsapevolmente, ci opponiamo sempre a un cambiamento dal punto di vista energetico per il nostro corpo, vuol dire che io devo mettere a disposizione energia per il mio cervello per accettare il cambiamento e dopo per attuarlo. E quindi devo essere in grado di avere questo surplus energetico per poterlo fare, altrimenti è impossibile, non si può. Cioè, una persona molto stressata, anche se ha molti chili in più, non dimagrirà mai, perché il cervello detta le priorità, la priorità di questa persona non è dimagrire, è sostenere alto il grado infiammatorio per avere energie per gestire lo stress. Cioè, quindi sono due percorsi che purtroppo non sono in sincronia. E quindi non potrò farla dimagrire, per cui devo disattivare uno dei percorsi che non mi dà niente, che mi toglie tanto, per dopo attivare un altro percorso che porterà a togliere un po' di peso, di grasso, mettiamola così.
Certo.
Quindi da lì nasce un po' tutto il modo di focalizzare lo studio della persona sotto la chiave PNEI, no? Che è la psico, neuro, immuno, endocrinologia. Sistema immunitario, oggi tanto in voga, in bocca di tutti per via dell'infezione, ma il sistema immunitario è impressionante tutto quello che fa. Il sistema immunitario, diciamo che ha la sua casa, la sua sede centrale nel nostro intestino, no? Infatti è a carico gran parte del lavoro, del funzionamento del nostro sistema immunitario, è a carico della nostra flora batterica. E la flora batterica viene anche modificata profondamente dalle emozioni e dai pensieri. E E lei a sua volta, per una via nervosa e attraverso dei mediatori, è in grado, questo è scientificamente dimostrato, non sono opinioni, è in grado di modificare certe aree del cervello, di stimolare certe aree del cervello. E poi diventa un circuito vizioso, no? Un circolo vizioso, perché questo cervello poi alterato, modificato, va a incidere di nuovo sulla flora batterica, che di nuovo aumenta e fa sempre una sorta di elittica che va a crescere una situazione di disagio.
Volevo chiedere una cosa, cioè proprio riguardo a questo periodo, tu hai nominato il virus, no, di questo periodo sul discorso del sistema immunitario, eccetera. Hai avuto modo di notare delle differenze nei pazienti, nei tuoi clienti, tra prima del coronavirus e durante?
Hai voglia, e come? Ma sotto tanti aspetti, sotto tutti gli aspetti, possiamo dire, sotto tutti questi quattro aspetti dei quali io mi occupo. Il più banale è l'attività fisica, cioè più banale dico perché è la cosa che dal punto di vista pratico si è vista prima, il non poter praticare come prima, che non vuol dire non poter farlo, ma le persone erano molto abituate a... diciamo a rilassarsi in una palestra, perché nella palestra vai e ti rilassi perché tu già pronto lì vai e fai. E non tutti hanno saputo inventarsi nuovi percorsi di allenamento. Io ho cercato nel mio piccolo con i miei pazienti di fare avere a loro dei percorsi, ma proprio inventati con dei mattoni, con il filo sulla schiena, con quello che c'era, per farli fare attività fisica, perché l'allenamento, che è, insisto, è un modo anche di scaricare energia per tante persone, è una delle prime cose che è venuto a mancare. L'alimentazione è cambiata profondamente. E qui ti faccio, se abbiamo tempo, ti posso raccontare.
Sì, racconta.
Diciamo che evolutivamente uomo e donna hanno sempre avuto nella storia evolutiva dei compiti un po' diversi, no? Una social position, diciamo così, una posizione sociale diversa. L'uomo quello che doveva cacciare e portare il cibo a casa, e la donna doveva occuparsi di far crescere e vivere la prole, no? In un certo modo, curare questa prole dal punto di vista delle cure, della sicurezza. E durante questo Covid è successo precisamente questo, in molte famiglie usciva magari l'uomo a lavorare, faceva durante la prima quarantena soprattutto, lavorava e basta, e la donna restava a casa a curare la prole. La prima cosa che veniva in mente era alimentare la prole, e quindi si sono dedicati tutti a cucinare. E lo sbaglio è stato un pochino quello, perché questa prole in realtà aveva bisogno di un altro tipo di alimento, di un alimento per l'anima, non per il corpo. Noi non soffriamo in quest'ultimo periodo di carestia alimentare, quella è la differenza con l'uomo delle caverne. Lì la donna delle caverne aveva bisogno di alimentare la prole cucinando quello che l'uomo cacciava. Durante questa quarantena si è visto quello, abbiamo sbagliato completamente il tipo di alimento che abbiamo dato ai nostri familiari, era un alimento per l'anima, l'alimento per la mente, spiegare cosa succedeva nei limiti di quello che si sapeva soprattutto all'inizio, alimentare l'anima con tanta sicurezza, tanto affetto, tanta vicinanza. Invece tante persone si sono dedicate solo a cucinare. E lì purtroppo dal punto di vista nutrizionale ho visto i cambiamenti, perché c'è stata nel vero senso della parola, una lievitazione del peso in tante persone, perché non facendo attività fisica, non uscendo di casa e mangiando per una sorta di fame nervosa tante volte, il peso è cambiato tantissimo. E poi l'altra area nella quale ho visto tanto un cambiamento sicuramente era nell'area emotiva. Ha modificato tanto le abitudini nelle quali noi eravamo un po' ancorati questa quarantena, e soprattutto nel rapporto con le altre persone, no? E in un certo senso in tante situazioni si è pulito molto. Abbiamo fatto una sorta di pulizia del giardino, no? Tirato via l'erbaccia e lasciato quell'erba che cresce bene, che ci serve, l'erba buona. Ma in tanti altri casi ha creato una situazione veramente di distanziamento non positivo, soprattutto fra i familiari. E sto parlando molto della prima parte. La seconda parte, vabbè, quello che vedo io è che l'80-70% delle persone non ha imparato nulla dalla prima parte della quarantena, perché abbiamo commesso gli stessi errori. Quindi. Però nella prima parte è stata soprattutto le persone giovani, perché sebbene il giovane è molto più adattabile, si adatta molto più velocemente, anche lì ha sofferto molto, i ragazzi hanno sofferto molto di questa incertezza, forse. La cosa che secondo me ha lesionato di più è la incertezza, di non sapere cosa succederà, non sapere come andrà, non sapere come far fronte, e forse non essere preparati. E questa cosa crea una sorta, in alcune persone, di situazione di panico. In altre persone una malinconia, una tristezza per quello che c'era prima e non hanno avuto dopo. Ed è difficile trasformare questa crisi in un'opportunità di crescita, no? Qualcuno l'ha fatto, certo, ho avuto pazienti, conoscenti, insomma, persone che hanno approfittato di questo periodo veramente per crescere tanto, studiare, allenarsi, fare un sacco di cose che non facevano da tanto tempo, e questa cosa hanno fatto veramente, hanno onorato la parola crisi, no? La crisi è quel problema che ti porta anche a un cambio, e quindi è andata molto bene, però diciamo che un 70% delle persone hanno avuto riscontri molto negativi su tutti gli aspetti, come ti ho detto, dal punto di vista emotivo, dal punto di vista fisico, con l'allenamento, con la dieta. Infatti dopo giugno-luglio, cioè, era una corsa alla perdita di peso, come se fosse quello la soluzione, no?
Ecco.
E non era, purtroppo non era quella, l'unica soluzione, cioè quella era una cosa da fare, basta. Certo. Però non è una soluzione ai problemi, però vabbè, da qualche parte bisogna sempre iniziare.
Forse il fatto di vedersi anche, cioè sentirsi cambiati e vedersi cambiati in un modo che non piace è ancora magari più schiacciante, non lo so. Magari è la prima cosa che le persone vedono di più, cioè quella che vedono di più, poi magari si accorgono meno della parte emotiva e si accorgono di più della parte fisica, mi chiedo.
Sì, sicuramente, purtroppo a volte se non sei guidato da qualcuno che ti aiuta a uscire di quella situazione, è sempre un vortice che trascina più in basso, no? Perché siccome sto male, mi vedo male, tanto non mi curo, perché tanto, si dice tante volte, tanto un chilo in più, un chilo in meno, tanto, ho già mangiato tanto ieri, anche se ho mangiato, e invece non è così. Gli errori, tutti sappiamo bene che tutti i fallimenti sono figli di una strategia sbagliata o di un gesto mancante, ma se ci concentriamo sulla parola fallimento, sulla prima parte della frase, non usciamo, la porta è chiusa. Se invece mi concentro sulla strategia sbagliata o il gesto mancante, caspita, ho davanti a me mille sentieri da percorrere, no? E lì è l'interpretazione di ciò che ci accade che va cambiata. Ciò che accade, che è accaduto, vabbè, ho mangiato, ok, che cosa fai adesso? Cioè, qual è la soluzione? Insisto, tante persone sono sempre ancorate nel problema e non cercano la soluzione, quando in realtà l'unica cosa che ti tirerà fuori è cercare la soluzione. Se la trovi, è fantastico. Se non la trovi, non importa. È la strada che fai per trovarla, quella che conta. E quindi affidarti a qualcuno, cambiare qualcosa nella tua vita. Dopo pranzo non mi siedo più sul divano, ma vado a fare una camminata. A volte bastano piccoli gesti che ci permettono, una parola che uso molto, che è hackerare. E se io l'abbino alla mia professione, io dico biohackerare. Quando un percorso biologico non è potenziativo, io lo devo craccare, lo devo hackerare con un altro percorso biologico che sia sì potenziativo. E questo è il lavoro da fare, cioè cambiare ciò che mi porta a migliorare.
Perché poi la gente tendenzialmente, la maggior parte, sento che dice, magari, vabbè, ma ormai, io quell'ormai non lo sopporto, no? So proprio ho un fastidio a pelle di quel ormai, che mi sembra una cosa che ti fa sprofondare nella melma. L'ormai non esiste, ci sono persone che si riprendono in questa situazione.
L'ormai ti porta al passato, ti porta al passato, ti chiude le porte. È una parola che ti riporta in passato, invece bisogna usare parole che ti portano in futuro. Che poi, cioè, quello che tu raggiungerai dipenderà molto dall'impegno che metterai nel raggiungere il tuo obiettivo. Però la cosa principale è porsi un obiettivo e iniziare a camminare. Poi strada facendo si può cambiare marcia, velocità, obiettivo, però se non ti metti in moto
Esatto.
resti sempre lì, no? E
E poi
questo
è proprio la
comunque.
sensazione, come dici tu, della strada facendo, è comunque un movimento, è comunque un andare, comunque un togliersi da dove eri prima, ecco.
Sì, soprattutto per quanto riguarda le diete, perché finché non inizi, non cambi qualcosa, non cambierà nulla nel tuo corpo. Cioè, la dieta fantastica, miracolosa, non esiste. Gli integratori, e questo magari è interessante, gli integratori, la parola stessa lo dice, integrano, ma non faranno mai la differenza. La differenza la fai te col tuo atteggiamento verso gli alimenti e verso il significato vero dell'alimento. È un alimento, non è un cibo che tu ingurgi e mandi giù e basta. Ogni alimento è un nutraceutico, si dice. Un nutraceutico vuol dire che trasporta con i nutrienti che ha, che lo compongono, trasporta un effetto, direi fra virgolette, farmacologico, come se fosse un farmaco, no? Ogni alimento ha la capacità di modificare qualcosa nel nostro corpo, nel bene o nel male, secondo dell'alimento che noi inseriamo, e avrà un impatto e provocherà un cambiamento. Ormai è risaputo che le crucifere hanno un effetto sulle malattie tumorali importantissimo, positivo, no? Un effetto positivo come lo zucchero e il cibo industrializzato ha un effetto negativo perché aumenta la glicemia e aumenta l'insulina. E purtroppo le cellule tumorali hanno un recettore per l'insulina che è molto più forte del recettore che hanno le cellule non tumorali, quindi una persona che ha una malattia oncologica deve far pace con questa cosa e capire che lo zucchero industrializzato è veramente un veleno, perché le sue cellule tumorali sono avide, molto avide e molto ricettive all'insulina e al glucosio che alimenta queste cellule tumorali, per cui cioè, mi sembra che è abbastanza ovvio che l'alimentazione gioca un ruolo importantissimo nello stato di salute di una persona.
Assolutamente. Guarda, Maria Laura, io starei qua a parlare con te per 7-8 anni, purtroppo però la puntata questa è finita, però non si può fare altro che chiedere a Maria Laura e poi di tornare per altre puntate così tanto interessanti come è stata questa, e che sono sicura che piacerà moltissimo ai nostri ascoltatori. E che saranno veramente lieti e sicuramente troveranno molto giovamento da quello che tu dici, anche degli input proprio come per spostarsi dalla melma, dal fermo, dal guardare solo il problema e invece guardare la soluzione, come tu hai ripetuto tante volte in questa puntata, della quale io ti ringrazio veramente di
Ah,
cuore.
io ringrazio te la possibilità. Possiamo fare sicuramente altre chiacchierate con magari un argomento specifico. Oggi abbiamo divagato un po' su tante cose, però scegliamo un argomento o la nutrizione o l'integrazione o i nutraceutici piuttosto che un determinato tipo di allenamento, come fare a migliorare la postura, che ne so, o nell'ambito del coaching. se qualcuno ti chiede qualcosa di particolare, ci concentriamo su quello e facciamo una puntatina su un argomento un pochino più specifico.
Perfetto, allora oggi io manderò sicuramente, chiederò anche sulla pagina di Golosi d'Arte delle vostre opinioni, delle vostre richieste, così diteci a me e alla dottoressa Maria Laura che, di cosa volete occuparvi, perché lei gentilmente ci verrà incontro, ci verrà con noi in un'altra puntata e ci racconterà qualcosa di nuovo e qualcosa che sicuramente avrà un effetto benefico, positivo, potenziante per le nostre vite.
Va bene, volentieri, veramente. Grazie mille di questa cosa, mi è piaciuto molto farla, davvero.
Grazie a te, grazie di cuore.
Grazie alla dottoressa Maria Laura Pastorino e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui, sempre su Radio 403.